Paquito Granata.
In una serata inusuale, in un giorno inusuale, arriva Battito Granata, e anche se è contro di noi la tecnologia, perché c'è qualche problema tecnico che i bravissimi Domenico Prisco e Roberto Finella in regia hanno risolto con grande celerità, sono qui presente io, Carmine Prisco.
Io, buonasera a tutti che siete sintonizzati su Radio Ponte Regeneration, buonasera da Anna Maria e... buonasera da
Gaetano Ferraiuolo, buonasera a tutti.
Allora, Gaetano Ferraiuolo e Anna Maria sono contentissimi perché la Salernitana ha vinto una partita molto difficile. Penso che sia stata una partita contro uno scontro diretto. Nel sommario che avevo preparato, io parlo.
Adesso sì. Io lo leggo.
Sì,
perché
bravo,
è bello perché.
Ti ringrazio.
Come sempre, tu mi prepari la scaletta, quindi di questo ti ringrazio e ti ringrazio tutte le volte. Allora, il sommario di stasera è Salernitana contro la Ternana e forza 10 a Crotone per l'anticipo di venerdì. I pitagorici di Juric sono la sorpresa del campionato. Gabbio e i sogni di A, tra piscina e fisioterapia per continuare a stupire. Torrente ed il modulo, rebus condizione fisica di Granata. I risultati e la classifica della Serie B con te, che questo farò io.
Certamente, poi avremo le rubriche nostre. Noi stiamo utilizzando anche, diciamo, un'idea che ci è venuta insomma con voi, quella di coinvolgere, diciamo, chiamiamo la voce dell'avversario, e avremo veramente un intervento qualificato da Crotone per sapere le ultime notizie dalla società pitagorica sulla formazione di Juric. Avremo poi
il mio angolo con Raffaella De Caro
e Gaetano mi introduce poi l'ospite, anche se dobbiamo fare una dinatina di orecchie a qualcuno, vero Gaetano?
Diciamo che speriamo quanto prima di non intervistare solo gli ex Granata, ma anche gli attuali Granata.
Ecco, bravo, sei stato veloce, stringato e pungente come sempre.
Carmine, do un attimo le coordinate per interagire con noi. Allora, il sito è www.radiopontregeneration.com, Facebook Radio Ponte Regeneration, Twitter Radio Ponte RGN, Instagram Radio Ponte Regeneration, e ascoltaci anche dalla nostra app Android o dall'app TuneIn Radio.
E ci ascoltano sempre più radioascoltatori.
La cosa bella è che siamo internazionali,
anche
spagnoli.
Radio Ponte International, fra poco la chiameremo. A parte gli scherzi, volevo fare una domanda a Gaetano sulla partita di domenica. Questa Salernitana forza 10, forza 10, perché purtroppo ormai sta diventando una consuetudine giocare in inferiorità numerica. È 10 perché il numero della maglietta è indossata da un certo Denilson Gabbionetta. Come mai questa Salernitana è così indisciplinata?
Anzitutto complimenti a te, perché forza 10 è quanto mai azzeccato.
Grazie.
Sicuramente Trevisan è un giocatore tra i più esperti della categoria, ha fatto un errore che neanche in terza categoria, penso, neanche... Non è mai successo una cosa del genere negli ultimi anni, e Lotito ha fatto bene in sala stampa ad arrabbiarsi.
Scusa se ti interrompo, io sono stata con Trevisan poche sere fa ed ho detto, secondo la sua esperienza, lui ha 32 anni, ha 10 anni di Serie B, questo è l'undicesimo anno di Serie B, insomma ha fatto un doppio fallo a distanza di 10 minuti. Lui ha detto che è stato preso dalla situazione, non ha capito manco lui, cioè si è scusato in questo modo, che è preso dalla gara, cioè, quindi però... Anche l'arbitro, cioè, yeah, dai, cioè, voglio dire, è vero, è plateale pure il secondo fallo, è tirata di maglietta, a norma di regolamento ci deve essere l'ammonizione, quindi era la seconda ammonizione, però l'arbitro fiscale fino al massimo, cioè, l'hai ammonito 10 minuti fa, lo sai che l'hai ammonito, infatti quello diceva, e io ci ho chiesto, ma tu sei andato a protestare? E lui mi ha detto, che ti vado a protestare a fare? Quello ormai ha deciso che mi
però,
deve cacciare fuori.
Però sai, diciamo che se la squadra non avesse ancora una volta reagito, da grande squadra con grande carattere, questa espulsione l'avremmo pagata a caro prezzo in uno scontro diretto, perché
certo,
quella con l'Avellino è una vittoria, bravo, di prestigio, ma i 3 punti di platino sono quelli di sabato.
Sono d'accordissimo con te, Gaetano.
anche perché di gioco purtroppo, questo è un, diciamo, quello che ha detto anche l'allenatore Torrente, si è reso conto che ormai dopo 5-4 partite ancora la condizione fisica in alcuni elementi è molto carente.
Però lui ha detto siamo un diesel.
Allora Anna Maria, se tu mi pungi su questo argomento dopo facciamo una discussione con Gaetano, perché per me è anche un problema di scelte di mercato. Cioè, se tu prendi giocatori, e questo voglio spiegare, prendi giocatori, non è una vis polemica la mia, ma se tu prendi giocatori nell'ultimo giorno di mercato, e tu vedrai che adesso noi parleremo con il corrispondente da Crotone, è stata fatta una scelta completamente diversa. Cioè la squadra comunque la devi costruire a luglio. Se fai certe scelte, purtroppo le puoi pagare anche in termini di condizione fisica. Sei d'accordo con me, Gaetano?
Sono d'accordo, anche perché quando è stato presentato Torrente, mezza Roma disse: finalmente abbiamo un allenatore che ci darà un gioco. Però se i giocatori glieli dai a settembre, il ritiro l'hai già buttato. Questo secondo me è un errore molto grave, e non sempre ci può pensare la magia di Gabbionetta a sopperire queste lacune, perché Troianiello è un giocatore che, per come si è presentato, prima di 2 mesi non sarà in forma. Coda non è in forma e domani non c'è Eusebio, perché poi c'è anche questo problema purtroppo degli infortuni, e a questo punto lo staff medico guidato da Leo dovrebbe anche dare spiegazioni come è possibile che ogni anno, cioè, Eusebio l'anno scorso è stato sempre benissimo, quasi è fatto male 2 volte, allora hanno detto è stata una ricaduta, allora è stato un errore farlo giocare nelle settimane precedenti. E allora Gabbionetta non si allena, poi il venerdì gioca, prende calcio, quanto può reggere? Dobbiamo perdere anche Gabbionetta. Nalini doveva recuperare adesso hanno detto no, se ne parla fra un mese. Secondo me uno dei problemi è questa poca chiarezza dello staff medico, perché ogni anno c'è questa situazione.
Adesso la tegola su Colombo
è un mese fuori,
4-5 settimane fuori, forse rientrerà col Perugia,
e giocheremo un mese con un ragazzo che, per quanto promettente, ha 19 anni e domani è alla sua prima partita tra i professionisti in un campo caldissimo. Noi speriamo, insomma, ovviamente, che Fabiani ancora una volta abbia avuto ragione, però un conto è prendere i grandi giocatori in Lega Pro quando tu sei la Salernitana e fai campionato a parte, un conto è prenderli in Serie B a settembre quando tu sei una delle 22.
Certo.
Allora io invito anche i nostri radioascoltatori a farci conoscere attraverso le coordinate che vi ha dato Anna Maria, a farci conoscere, diciamo, la loro opinione. Noi passiamo al prossimo brano, Main and Side dei Five Vimir, e attenzione che arriva il primo ospite telefonico.
Miles from home, I walk them all. I walk them all.
rientriamo in studio dopo l'ascolto del brano e diamo il benvenuto al nostro primo ospite telefonico, un indimenticato mister, un allenatore serio che ci ha fatto sognare e veramente una persona per bene che veramente ha dato tanto al calcio a Salerno. Buonasera Francesco Oddo.
Buonasera a tutti.
Io la ringrazio per la sua disponibilità. Come diciamo prima domanda, è naturale chiederle la differenza tra il calcio attuale, diciamo, e quello di quando lei ha lasciato, diciamo, la carriera di allenatore, ecco.
Ma insomma, non sono tanti anni che io ho smesso di allenare. Sì. Per cui il calcio, sì, è chiaro che il calcio è sempre in evoluzione, no? Come tutte le cose, cambia qualcosa, però diciamo che il mio calcio già si avvicinava un po' a quelle, forse un po' avanti rispetto
a questo. Io per questo ho fatto questa domanda.
Era un po' avanti, ecco, tant'è vero che tante cose che magari io facevo ordinariamente non venivano neanche tanto capito, tipo per esempio, non so, cambiare modulo nel corso della stessa partita. Si diceva, la critica era sempre quella di confondere le idee ai giocatori, i giocatori non riuscivano a seguire i dettami tecnici, gli confondevano le idee, ecco, questo era un po' un luogo comune, no? Ricorrente. Io l'ho fatto già addirittura negli anni 90, facevo questo. Poi il calcio molto aggressivo, molto attivo, curavo magari molto la fase d'attacco, la fase difensiva, che chiaramente è sempre importante. Lasciava qualche spazio dietro, e quindi si diceva che era meglio fare perché si vincevano i campionati.
Certo, certamente.
Non so se avete seguito sui giornali, c'è stata subito l'esaltazione del fatto di giocare risultato perfetto 1-0, ma insomma è tutto relativo. Secondo me è importante la fase offensiva e la fase difensiva, però è importante che una squadra diverta e quindi che faccia gioco. Calcio.
Mister, chiedo scusa, se può spostarsi un po' perché ogni tanto la linea va via e quindi la perdiamo e perdiamo
adesso,
chiaramente le adesso sì, va
adesso.
Bene. Perfetto, va perfetto. Bene. Le sue perle di saggezza, perché queste sono perle di saggezza di una persona, no, di una persona che, allora, io le faccio la mia domanda personale, poi ci saranno anche altre telefonate, sì, anche altre domande che sono state fatte dai nostri radioascoltatori.
Sì, 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 sì.
Il ricordo più bello e il ricordo più brutto?
Il ricordo più bello, dei ricordi a Salerno ne ho tantissimi belli. Mi ricordo benissimo il pubblico di Salerno quando entrava in campo la squadra all'inizio della partita, ma addirittura quando entravamo in campo per la seduta di riscaldamento pre-gara, in cui lo stadio era già pieno e c'era un urlo fantastico da parte del pubblico verso i giocatori, e questo già dava una carica immensa alla squadra. L'entusiasmo della gente e poi le vittorie in Serie A fatte contro l'Inter, contro la Juventus, giocando un gran calcio e appunto vincendo contro squadre molto blasonate. L'amarezza è legata all'ultima partita di Serie A contro il Piacenza, quando purtroppo ci furono anche 4 morti di Salerno sul treno, e quello è un ricordo amaro e indelebile. E poi dopo io sono tornato a Salerno l'anno dopo, 2 anni dopo, cioè l'amarezza è stato essere esonerato in una situazione di classifica che non comportava assolutamente un esonero, tanto è vero che fui richiamato e poi salvai la squadra, insomma. Per cui diciamo che Salerno mi ha dato gioie e qualche amarezza. Però fondamentalmente a distanza di anni non posso far altro che avere un grande ricordo di Salerno e di Salernitani.
Buonasera mister, sono Anna Maria. Mi permetto di darti del tu perché tu rimani il mio mister. Come quindi no? Rimane quello che ci hai fatto assaporare la Serie A. Purtroppo siamo stati un po' sfortunati, i torti arbitrali eccetera, che ci hanno condannato alla Serie B. Peccato, perché veramente è stato l'anno più bello calcisticamente vissuto da noi tifosi, soprattutto per me. Ricordo ancora il gol, il 2-1 di Vannucchi, ci fu un'esplosione totale, ero in collegamento con la radio con 105 FM, fece un urlo stratosferico e quello disse: ma mica ti è venuto qualcosa, no? Dice: qua non si capisce più niente a Salerno.
Contro il Vicenza, secondo quindi, il Vicenza.
Sì, sì, esatto. Mister, quindi ti volevo ringraziare per questo a nome di tutti i tifosi salernitani, perché ti teniamo nel cuore, perché ci hai fatto veramente tante, ci hai dato tante tante soddisfazioni. Senti, Danilo da Pisapia ti chiede, anzi ti dice, dovevamo chiamarla prima. Effettivamente forse è così, vero mister?
Purtroppo sì, ecco, questo forse un'altra piccola amarezza, cioè nel senso che quando io arrivai a Salerno ci fu quella contestazione di parte del, diciamo, del pubblico, che ha impedito il cambio, e furono persi un paio di mesi che forse sarebbero stati decisivi. È chiaro che la squadra in quel momento non andava bene, ha continuato a non fare risultati, e poi nel momento in cui sono stato chiamato era veramente era un'impresa eroica cercare di salvare la squadra.
Sì.
E malgrado quello, appunto, soltanto per un punto non ce l'abbiamo fatta, quindi quello lascia pensare che probabilmente è stata la cosa decisiva, diciamo, per la retrocessione, il fatto di ritardare il cambio di allenatore.
Io penso una cosa, che se la Salernitana di allora giocasse oggi nella Serie A, io dico che potrebbe lottare per l'Europa League. Forse sono troppo ottimista. La tua Salernitana. No, con il calcio moderno, oggi.
Io dico che i meriti, diciamo, non me li prendo soltanto.
No, è tutta la squadra.
Esatto, la squadra era proprio forte, cioè la squadra era, specialmente dal centrocampo in su, era molto forte. Io non ho fatto altro che capire un po' la situazione, far giocare la squadra secondo le proprie caratteristiche, che erano effettivamente molto valide sotto il profilo tecnico.
Vabbè, hai saputo aggiustare però, cioè, esatto, dire, dove c'erano delle toppe tu hai riparato.
Sì, poi ho bastato un po' aggiustare la parte difensiva, difensiva, in cui la squadra purtroppo in Serie A prendeva una media di 2 gol a partita, che è una cosa anomala, e nel giro, mi sembra, le prime 5 partite della mia gestione non abbiamo preso nessun gol.
Esatto, nessun
0 gol. E quindi evidentemente sì, qualcosa sul profilo tecnico-tattico è stato fatto sicuramente, però c'era il valore dei singoli giocatori, insomma, c'era l'allenatore non può fare nulla.
Non te lo dico io, c'era l'impronta della tua mano, ti assicuro.
Ma sicuramente, però ripeto, se l'allenatore non ha i giocatori, è chiaro che non può fare nulla. Evidentemente la squadra era forte, però giocava in una maniera non giusta per le caratteristiche della squadra.
Per questo io ti dicevo, nel calcio moderno, la tua Salernitana o la nostra Salernitana di allora, sono convinta che avrebbe fatto un 7º-8º posto. Guarda, vedendo le partite di oggi dell'attuale Serie A, non per essere, diciamo, buffona tra virgolette, ma sono convinta di questo, guarda, perché
lo sai che cosa mi fa pensare che concordo con quello che dici tu?
Sì.
Il fatto che l'intensità con cui giocavamo noi era un po' fuori dal tempo, cioè nel senso che giocavamo con un'intensità tale che difficilmente si riscontra, ecco, qualche squadra lo fa in Italia, in Europa invece un po' di più, però le squadre italiane quando vanno a giocare all'estero, fuori, si trovano in difficoltà perché non sono abituate a giocare con grande intensità, cosa che facevamo noi, cioè la Salernitana lo faceva.
È vero. Senti, ti volevo fare un'altra domanda che il nostro internauta ci fa. Domenico Brandonizio ci chiede, da Barese puro, ci dice: la nostra Salernitana era una squadra che non doveva retrocedere, poteva aprire un ciclo come il Sassuolo. Troppi torti arbitrali secondo te?
Ma secondo me non errori arbitrali, cioè,
no, torti, dicevano torti.
torti sì. arbitrali.
Sì, sì, torti arbitrali, sì.
Sì, sì, sicuramente qualche torto arbitrale c'è stato, oppure qualche volontà da parte di qualcuno a cui faceva comodo che retrocedesse la Salernitana, però non è stato decisivo, perché noi, se la Salernitana si fosse messa in una situazione di classifica tale da non rischiare, sicuramente si sarebbe salvata tranquillamente. Poi si è trovata nel bailam finale e dopo là entrano in gioco grandi interessi, non lo so che cosa è successo, non lo so spiegare neanche io, però diciamo che la squadra, insomma, ha vinto quello che poteva vincere. L'unica partita che non ha potuto vincere è stata a Piacenza, e forse là sarebbe stato impossibile vincere.
Io ti faccio urgentemente subito quest'altra domanda, perché le domande sono tantissime. Ultrada Salerno ci dice: come viveste la vigilia di Piacenza? Cosa successe nel blackout di Cagliari? E la terza domanda è: Salernitana Vicenza è la partita che l'ha emozionata di più nella sua carriera? Quindi la prima era: come viveste la vigilia di Piacenza?
La vigilia di Piacenza con grande fiducia, però con il timore che in campo sarebbe stato molto molto difficile poter vincere.
Poi la seconda cosa successe nel blackout?
Anche se ci provammo con tutte le forze.
Sei un grande. E cosa successe nel blackout di Cagliari?
Questo non lo so neanche io.
È un blackout.
questo veramente non me lo so spiegare neanche io, però ci fu qualcosa di strano, insomma, cioè praticamente c'è qualcosa che non è andato, non dipendente dalla volontà né mia né forse di gran parte dei giocatori, però c'è qualcosa di strano, insomma, abbiamo perso una partita strana che non dovevamo perdere.
Salernitana Vicenza, penso sì, che l'hai detto già prima, che è stata la partita penso che ti abbia emozionato di più.
Sì, specialmente in finale, perché a parte che fui espulso pure io,
sì.
Quindi stavo nel sottopassaggio quando abbiamo preso il gol, abbiamo segnato il gol decisivo, e fu una grande delusione, perché io pensavo, entrando nello spogliatoio, valutando i risultati finali che io non conoscevo, noi pensavo dentro di me che forse ci eravamo salvati con quella partita. Invece, guardando i risultati, stranissimi.
Bravo.
Stranissimi.
Molto, molto strani.
E mi resi conto che se non avessimo fatto quel gol eravamo retrocessi direttamente in quella partita.
Devi sapere una cosa, Francesco. La domanda successiva è di Gerardo Alfonso e Massimiliano, che dicono: grida vendetta alla vittoria del Perugia Udine. Quello che stavi dicendo tu, Mono. Anzi, tu non l'hai detto, però facevi paragone a quello. Lo scudetto doveva vincere il Milan e ci hanno fatto fuori. Ha inciso anche l'episodio della bomba carta nella gara della Fiorentina.
Pure Piacenza vinse a Parma. Se non
esatto, bravo. Senti, l'ultima domanda. Paolo Sesso dice: dopo la vittoria con la Juve, disse che i tifosi furono i migliori in campo. La Ric vince la partita, vince le partite secondo te?
Chi è che lo disse che era il migliore in campo? Io?
Sì.
No.
Sì.
Ah, io ho detto
sì.
Che era il migliore in campo.
Sì.
La...
Che i tifosi furono i migliori in campo.
E in quella partita sì. No, devo dire che il pubblico di Salerno in quelle partite veramente ha fatto la differenza. Cioè, di solito si dice, come luogo comune, il pubblico è il 12° giocatore in campo, quando molte volte non lo è. Perché è chiaro che ci vogliono i giocatori in campo, che giochino la partita e la vincano loro, però in determinate condizioni, con quel calore, con il campo poi fatto in quella maniera, cioè che dà proprio, è al ridosso del campo, veramente là si sente
certo,
effettivamente
certo.
una forza. Poi la squadra era molto caricata, e quindi è chiaro che il pubblico è stato di grande aiuto.
Mister, io ti ringrazio di cuore e ti passo il giornalista Gaetano Ferraioli, che ha da farti alcune domande. Grazie di cuore, ci hai aperto il cuore.
Grazie
stasera, grazie.
Arrivederci, grazie.
Mister, buonasera innanzitutto. Più che altro condivido quanto lei ha detto sul fatto che Salerno le ha dato tante gioie, ma anche qualche amarezza. Oltre al fatto che lei a gennaio stava arrivando, poi dovette andare via, e oltre al fatto di quell'esonero in Serie B inspiegabile, anzi proprio al Piacenza ricordo che noi demmo 3 gol e il Piacenza era uno squadrone, vincemmo a Genova. Però secondo me
e poi dopo a fine anno ebbi un'altra delusione.
Quello volevo dire, la cosa più brutta è che mentre lei stava salvando la squadra, Liberti aveva già preso il nuovo allenatore.
Bravo.
Penso che questa è una cosa di lei è stata un'ingratitudine clamorosa anche da parte dei tifosi, perché lei l'unico vero applauso lo ebbe durante quella partita col Vicenza, e magari fu un applauso che lei è presa in maniera anche un po' amara, perché avessero capito prima chi stava arrivando a Salerno al posto di incensare uno degli allenatori più esonerati d'Italia, questo lo dico io, probabilmente la storia si poteva riscrivere. Quindi noi, chissà, magari in un'altra veste la rivedremo a Salerno un giorno, anche se lei è una persona troppo seria per il calcio di oggi.
Grazie, molto gentile, veramente belle parole, grazie.
Mister, io la chiamo ancora mister perché, ripeto, lei è un uomo di campo e il campo non l'ha mai lasciato, per i ricordi che ci ha regalato. La ringraziamo della pazienza. Un'ultimissima domanda veloce, un pronostico per domani sera, Crotone Salernitana. Non le faccio domande cattive.
Allora, io la partita la vedrò. Io la Salernitana già l'ho vista giocare contro il Pescara, dove tra l'altro, insomma, sapete che c'è la mia prosecuzione sulla panchina. La Salernitana è una buona squadra quest'anno, una squadra esperta, una squadra che sa addormentare quando vuole le partite, però è una squadra che lotta molto e ci crede, per cui niente gli è precluso. Non è sicuramente una grandissima squadra, ma in Serie B le grandissime squadre non ce ne sono, non ce n'è nessuna. Secondo me non è una grandissima squadra neanche il Cagliari, neanche il Bari, neanche quelle che dicono che ammazzeranno il campionato. Secondo me non lo ammazzeranno. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo in cui certi valori vengono fuori, ma Salernitana sotto un certo profilo dei valori ce l'ha. Sotto il profilo tecnico sicuramente non è la squadra più forte, però nel campionato di Serie B anche una squadra come la Salernitana potrebbe fare molto molto bene.
E con questo augurio la ringraziamo. Buonasera, grazie.
Saluto
di cuore.
Saluto tutti e saluto il pubblico di Salerno.
Grazie, mister. Drinks to go, expired. Think I'm falling asleep, like so many nights before. Far from alright, yet I'm sitting tight, always waiting for her to arrive. Give me a sign, let our worlds realign. I am trying, yet I'm one step behind. Come and look for me, I'll help you see. Just let me remind you how it feels. We'll find our way and fly away, and I'll be around you night and day. Come and look for me. Colder, it's raining. Place to go, getting older, still hoping to win, looking for a place to grow. Give me a sign, got my life on the line. I am trying, yet I'm still one step behind. So come and look for me, I'll help. Just let me remind you how it feels. We'll find our way and fly away, and I'll be around you night and day. So come and look for me. Let me remind you how it feels. We'll find our way and fly away, and I'll be around you night and day. So come and look for me. E rientriamo in studio dopo aver ascoltato Come on Look for Me dei Kavanagh. Salutiamo il prossimo ospite telefonico, redattore della TV Esperia TV e corrispondente della Gazzetta dello Sport per la città di Crotone. Buonasera Luigi Saporito, grazie per la tua grande disponibilità.
Grazie a voi, buonasera, sono onorato di partecipare a questa trasmissione.
Ti ringraziamo per questo attestato di stima. Noi ci proiettiamo subito chiaramente nella partita di domani sera e innanzitutto facciamo i complimenti alla società del Crotone, perché veramente io ho avuto occasione di vedere diciamo le highlights delle partite del Crotone e quello che mi è balzato agli occhi è proprio questa gioventù sbarazzina, questo modo di giocare al calcio, di voler imporre il proprio gioco, che ci è piaciuto molto. Diciamo, come il pubblico di Crotone sta accettando questa squadra?
Chiaramente dopo due vittorie di fila, dopo 10 punti in 5 partite, cosa che non era mai successa in Serie B, se non grazie con l'avvento di Ivan Juric, un po' c'è un entusiasmo serpeggiante in città. Non per nulla la società, per esempio, ha prolungato l'apertura della campagna abbonamenti fino a esattamente proprio a domani prima della partita con la Salernitana si chiuderà ufficialmente la campagna abbonamenti. Però attenzione, perché non è mai detta l'ultima parola con la dirigenza dei fratelli Brenna, perché in caso di ulteriore vittoria contro la Salernitana, di conquista del primato anche se solo per 24 ore, cosa che a Crotone non era mai successo nella storia novantennale di calcio, si potrebbe allungare ancora questa scadenza ancora più in là. È chiaro che diciamo siamo un po' tutti sorpresi da questa partenza del Crotone, intanto perché anche quest'anno, come sempre, come spesso succede, la squadra è stata completamente cambiata. Insomma, ci sono stati dei cambi importanti, soprattutto dalla cintola in su, dal centrocampo in attacco. Praticamente la squadra, tranne 1-2, ma è stata completamente rivoluzionata. In difesa possiamo dire che è rimasto forse lo zoccolo duro, è rimasto Clayton Dos Santos, è rimasto portiere Corda, ci sono rimasti anche Ferrari, insomma la difesa bene o male è quella dell'anno scorso, però sono stati fatti degli innesti importanti e onestamente io credo che nessuno avrebbe scommesso alla vigilia che il Crotone dopo 5 partite si potesse trovare a 10 punti in classifica, così come sta succedendo. C'era molto interesse per capire il cambio praticamente di allenatore, perché Massimo Drago i suoi anni a Crotone ha lasciato un'impronta indelebile, ha lavorato benissimo e quando ha avuto una squadra forte, mi riferisco al campionato che il Crotone ha chiuso disputando i playoff, e quando ha avuto una squadra decisamente scarsa, e mi riferisco al campionato dell'anno scorso, il Crotone è riuscito a salvare proprio nell'ultima di campionato in casa contro l'Entella. Non era facile per Ivan Juric prendere il testimone di Massimo Drago, però ci è riuscito praticamente da subito. È stato aiutato anche dal fatto che Juric ha giocato a Crotone 5 anni, quindi
conosce l'ambiente.
Ma soprattutto noi conosciamo Ivan, sappiamo la sua generosità da calciatore, sappiamo poi tutta la trafila che ha fatto, ha seguito Gasperini, si è formato, si è abbeverato dalla scienza, tra virgolette, di Giampiero Gasperini, col quale si sente tuttora e sovente, forse anche tutti i giorni. E allora lo abbiamo seguito in tutto il suo iter a Genova, da calciatore, da allenatore in seconda, da allenatore della primavera, l'avventura barra disavventura con l'Inter, idem con Patate, con il Palermo, poi tornato di nuovo a Genova, poi lui ha voluto andare un po' come giusto che sia nella crescita di un professionista, ha voluto andare un po' con i suoi piedi da solo, è andato a Mantova, ha fatto una stagione bene per quello che gli avevano proposto i dirigenti del Mantova, e poi appena il Crotone ha capito che l'avventura con Drago poteva essere ai titoli di coda, ha subito ha subito messo in moto Ursino per capire se c'erano i margini di portare Ivan Juric, che vi ricordo aveva un biennale col Mantova. A fine giugno c'è stata la rescissione del contratto, ecco. E Ivan è venuto subito a Crotone a firmare per un progetto che a lui lo intriga, chiaramente intriga la società e intriga anche tutta la tifoseria.
Io ti volevo chiedere, o ti faccio la mia seconda domanda, poi ti passo alle forche caudine dei miei altri co-conduttori, noi ci chiamiamo co-conduttori, pensa. Allora, che partita ti aspetti domani?
Allora, è la domanda che ho fatto a Ivan, perché non sapere, e noi ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai da oltre 10 anni. Quando Ivan venne a Crotone aveva 25 anni, era la prima esperienza in Italia, lui veniva dal Siviglia, pensate, veniva dalla squadra, non è Siviglia di ora, eh. Era una squadra spagnola, lo intercettò Franco Ceravolo, che era stato uno dei bracci, uno dei più importanti di Luciano Moggi, lo portò a Crotone. Lui arrivò a Crotone il primo anno, c'era Cabrini, fu un anno disastroso per Crotone perché terminò con la retrocessione. Comunque non voglio sfuggire alla domanda, che cosa ci aspettiamo? Anche voi che cosa vi aspetterete da questo Crotone? Direi io, perché la domanda che ho fatto a Ivan mi ha detto la stessa cosa che abbiamo fatto col Bari, cioè, ve lo dico apertamente perché lui l'ha detto apertamente, partenza sparata, piede sull'acceleratore, perché il Crotone fa del suo dinamismo, del suo movimento della palla, della sua forza, della sua velocità esattamente l'arma micidiale che probabilmente in questo momento sta mettendo in difficoltà le squadre che vengono a giocare alla riuscita. Chiedete al Bari cosa ci ha capito nella prima mezz'ora del primo tempo della partita di 15 giorni fa.
Buonasera, sono Anna Maria. Ciao, buonasera.
Carissima Anna Maria.
grazie del carissima, fa sempre piacere. Senti, volevo farti una domanda. I tifosi del Crotone, i pregi e i difetti. Tu che calchi, insomma, la tifoseria, no? Più che il manto erboso, immagino.
Sì. Allora, Crotone possiamo dire che è un'isola felice, nel senso che sì, ogni tanto qualcuno sbrocca, perde il lume della ragione, quando per esempio il Crotone l'anno scorso ha infilato qualche risultato negativo anche in casa. Ne dico uno per tutti: abbiamo preso 4 gol in casa dal Modena, poker di Granoce, una partita a dir poco allucinante. I tifosi a fine partita sono andati fuori dallo stadio, hanno aspettato la squadra all'esterno, hanno preteso di parlare col presidente e col capitano, c'è stato un incontro chiaro, franco e leale, non una voce fuori posto, non una contestazione, niente di niente, perché la società ha costruito un rapporto con la città e con la tifoseria di un tutt'uno, è tutta una pigna. Cioè, praticamente qui si vive tutti in simbiosi, tutti insieme. È difficile sentir fischiare il Crotone durante la partita, ancor meno con la gestione di Ivan Juric, perché il tifoso ormai già sa che non può essere quello il Crotone che sta giocando se gioca male. È successo col Novara, per esempio. Il Crotone con Novara ha giocato un'ora veramente brutta, perché più di qualche giocatore non aveva capito ancora la filosofia di Juric. Dopo un'ora giocata veramente brutta, Ivan Juric ha aggiustato la squadra, ha fatto tre colpi di genio, posso dire, e lì ha vinto la partita grazie anche poi alla dabbenaggine di gente come Corazza e come il capitano del Novara, che hanno sbagliato l'incredibile. Però è normale che nel calcio, se sbagli, poi alla fine paghi, certo. È normale, lo paghi e lo paghi pesantemente. È stata una partita brutta, che allo stesso Ivan disse io ho capito dopo 2 ore che avevamo vinto, perché ero talmente arrabbiato per la prestazione che praticamente dopo 2 ore ho detto vabbè, basta arrabbiarci, prendiamo tutti i 3 punti, perché poi probabilmente succederà al contrario, ci saranno partite che giocheremo benissimo e ci troveremo con niente in tasca. È stata tutta una settimana che lui ha catechizzato la squadra, ha fatto capire dove si è sbagliato, cosa non dovevano fare. La squadra poi è andata a Perugia contro una squadra forte, costruita per almeno andare a giocarsi i playoff, è finita 0-0 con l'uomo in meno dopo 35 minuti del primo tempo, in un secondo tempo dove la squadra dallo spessore del Perugia non è riuscito a fare un tiro in porta, come non è riuscito a fare un tiro in porta la prova di Shelly sabato scorso contro il Crotone. E allora, tornando alla tifoseria, capisce che c'è un progetto, c'è qualcosa di veramente interessante quest'anno, e che magari senza voler troppo caricare di responsabilità l'ambiente, i giocatori, che poi l'età dei giocatori del Crotone, insomma, la conosciamo tutti. Il Crotone ormai è conosciuta dal mondo calcistico perché alleva giocatori giovanissimi che provengono dalla primavera delle squadre di Serie A, poi li rilancia e li ridà indietro per far diventare il signor Florenzi quello che è adesso, il signor Bernardeschi quello che è adesso, che ha fatto anche il gol poco fa nella partita,
infatti, della Fiorentina
in Coppa UEFA. Per dire due nomi su tutti, ma ne potrei dire almeno altri 10, giusto per restare in argomento.
Allora, Luigi, scusa, un'ultimissima domanda: visto che tu sei a stretto contatto e sei proprio amico di Juric, ci puoi dire zitto zitto la formazione di domani del Crotone?
Non la diciamo a nessuno,
Da questo punto di vista io ci darà molte soddisfazioni, perché intanto ci dice che non gioca Tunkara, che sarebbe il giocatore scuola Barcellona, che è venuto a giocare alla Lazio e che la Lazio di Lotito ha dato in prestito al Crotone. Tunkara si è fatto male dopo la partita col Bari, è saltato la gara con la Provercelli, purtroppo salterà pure questa. Juric è un po' rammaricato di questa assenza, immaginiamo il ragazzo ancora di più. Ma per grandi linee la formazione è quella che ha giocato a Vercelli, dovrebbe essere la stessa, con Yao, Clayton, Dos Santos e Ferrari nella linea dei tre difensori, Zampano e Martella esterni sulla fascia, Capezzi l'altro centrocampista, Salzano al centrocampo. Davanti lui c'ha più scelta perché una volta De Giorgi, una volta Ricci, una volta Budimir, secondo me è intoccabile, perché è un giocatore del quale, credetemi, sentiremo parlare, ma non in Serie B, forse anche in categorie più importanti. Lo stesso Torromino, che si è molto raffinato rispetto a quello che lo avevamo lasciato due anni fa, proprio grazie alla cura Juric. Torromino è un giocatore molto egoista, giocava per sé. Io dicevo sempre a Torromino: in campo una palla per lui e una palla per gli altri 21. È cambiato completamente, cerca sempre la collaborazione col compagno di fascia, col quale fa la catena d'attacco, fa la sovrapposizione, lo lancia in profondità nel caso della fascia sinistra si tratta di Zampano. Ecco, lui davanti c'ha questa intercambiabilità che spesso e volentieri disorienta gli avversari, ma soprattutto la cosa più bella di Ivan Juric, che riesce a cambiare l'assetto della squadra senza dare l'opportunità al suo omologo allenatore di trovare la quadra. Cioè, lui riesce a cambiare due o tre moduli durante la partita e l'avversario non riesce a trovare le contromisure, e questa è una cosa che secondo me lo rende particolare. Io volevo spendere due parole su Tagliente, che ho conosciuto, su Torrente, chiedo scusa, un allenatore che ho conosciuto quando lui allenava il Bari, una persona veramente per bene, un professionista serio, sempre alla mano. Tagliente e Juric si conoscono perché hanno fatto un'esperienza al Genoa. Juric era secondo di Gasperini, Tagliente allenava le giovanili, e poi da lì ha fatto tutto un percorso di crescita, e questa cosa qui l'ha sottolineata Ivan proprio in conferenza stampa. Ha detto: guarda, io ho un'ammirazione enorme per Vincenzo, per quello che ha fatto, da dove è partito e dove è arrivato e quello che potrà fare. Adesso c'è una grande squadra in mano, gli hanno costruito una squadra per vincere, spero che possa farcela, però giustamente lui è l'allenatore del Crotone e questa partita, certo, la vuole assolutamente vincere.
Ah, certo, certamente. Luigi, l'ultimissima domanda prima di lasciarti. Allora, domani c'è il ritorno di Gabbionetta che veramente insieme al mitico e che noi salutiamo e che noi rimpiangiamo, Gaetano Khalil, ha veramente dato, penso, al calcio crotonese tante soddisfazioni.
Sì, per aspetti diversi, Gaetano Khalil e Denilson Gabbionetto sono due giocatori che, come dire, mostrano due facce della stessa medaglia. Cioè il Brasile, questo stato, questa nazione multietnico, dove c'è per esempio tanta ricchezza, tanta povertà, tanta istruzione, tanta intelligenza e tanta ignoranza. Ora non voglio dire che Gabbionetta sia ignorante, per l'amor del cielo, me la guarderei bene, però la sua infanzia non è equiparata a quella per esempio di Gaetano Khalil. Certo. Per dirvene una, Gaetano Khalil era compagno di squadra di Kakà, erano insieme nella stessa squadra, poi i genitori di Gaetano Khalil sono insegnanti e hanno una cultura tutta diversa, particolare. Denilson invece probabilmente viene da una adolescenza difficile, dalle favelas, quindi immaginate quest'idea di questi due calciatori, un po' completamente agli antipodi. Molto professionale, rispettoso, educato Gaetano Khalil, un po' bizzarro, uso questo aggettivo, bizzarro Denilson, però l'estrosità che ha Gabbionetta per esempio non ce l'aveva Khalil, anche se era molto più metodico. Cioè le giocate di Gabbionetta qui sono rimaste ormai indelebili. Gabbionetta, mi ricordo 3 anni fa, in una partita contro il Binoleffe, prese la palla, ora giusto per ricordarvi, gol di Weah col Milan, quando dalla propria area di rigore andò a fare gol in un'altra area di rigore del, se non ricordo male, del Chievo, del Verona. Ecco, lui la fece la stessa cosa in Serie B contro l'Albinoleffe, solo che si chiamava Gabbionetta ed era Crotone Albinoleffe, non è, se si fosse chiamato un'altra persona della Serie A, a questo ne parlava mezzo mondo, per dire. Ora ho visto che però Denilson è maturato tantissimo da quando è andato via da Crotone, perché è tornato al Parma, si è fatta questa esperienza in Romania, dove
non è stata positiva.
Ha detto che non ha visto un centesimo, uno, è dovuto tornare indietro praticamente, e poi da lì un po' si è riciclato in questa nuova esperienza a Salerno, che gli ha dato tanto. Grazie anche ai suoi gol la Salernitana è riuscita a venire su in Serie B dopo tanti anni, è rimasto a Salerno, è un giocatore esploso, un giocatore che davvero ti può cambiare la partita in qualsiasi momento. A Crotone lo conoscono, però una cosa è dirla e una cosa è farla. Se è in serata saranno dolori per la difesa del Crotone e probabilmente anche per tutti i tifosi.
Luigi, noi speriamo che domani sarà una grande partita, a prescindere dal risultato. Forza Crotone, forza Salernitana da parte nostra, ti ringraziamo e grazie della tua competente delucidazione. Grazie Luigi.
Grazie a voi per avermi fatto partecipare a questa bella trasmissione, saluto a tutti quelli che stanno nello studio e soprattutto a quelli che spero siano tanti, ci hanno ascoltato questa sera.
Grazie di nuovo.
Arrivederci.
E ci ascoltiamo il prossimo brano, Perplesso di Filippo Arca.
Soffia al vento. sei un figlio o una figlia, e un cane pastore, una famiglia che mi faccia sentire normale, ma un sogno nel cuore da realizzare prima che sia tardi. Devo scappare, qualcosa mi manca in questa vita già stanca, forse qualcosa, forse qualcosa mi manca. Il mio tormento non ha senso, perché io sono insoddisfatto dentro di me. È come navigare senza un'idea di come soffia il vento in alta marea. E il mio silenzio non ha senso, perché io sono tormentato dentro. Senza un'idea di cosa sia nuotare in alta marea, e sono perplesso, confuso e titubante, e sono perplesso, avido e capriccioso, e sono perplesso, confuso e titubante, e sono perplesso, avido e capriccioso, avido e capriccioso, avido e capriccioso, avido e capriccioso.
Ovunque tu vada, porta Radio Ponte Regeneration con te. Vai su www.radiopontereregeneration.com e scarica la nostra app per smartphone. Radio Ponte Regeneration, la radio che non vi lascia mai soli.
E siamo rientrati in studio. Per chi non lo sapesse, noi siamo sintonizzati su Radio Ponte Regeneration e la trasmissione che state ascoltando è Batte o Granata. Ma stasera i batti sono parecchi, lo sappiamo. Allora, tantissimi. Innanzitutto sono tantissimi, e questo ci fa piacere. Quindi, proprio per questo, dobbiamo fare dei saluti. Non li faccio io, li faccio fare al bellissimo Gaetano.
Grazie del bellissimo. Allora, salutiamo Raffaele di Napoli, che è un grande tifoso della Salernitana, Nicolò di Bergamo e Giacomo Salmaso, che ci seguono dal nord Italia con grande affetto, quindi li salutiamo.
Li salutiamo, io ci mando poi un bacio, essendo donna ci mando un bacio. Granata.
Io ci mando i battiti nostri, Granata, sono tantissimi ragazzi. La Salernitana c'ha tifosi e sono convinto in tutta Italia, quindi. Ti do la parola, Anna Maria, perché poi, diciamo, il succo del discorso sono i risultati del campo. Noi abbiamo, oggi abbiamo dato spazio molto agli interventi, però telefonici. Adesso tu ci dai i risultati della quinta giornata.
Imposto la voce. Allora, i risultati della quinta giornata del campionato di Salernitana, troppo bello. Campionato di Serie B con te. Sono Ascoli Brescia 0-0, Livorno Spezia 1-2, Modena Lanciano 1-0, Perugia Cesena 0-0, Provercelli Crotone 0-2, Sanitana Ternana 2-1, Trapani Virtus Entella 4-2, Vicenza Pescara 2-2, Bari Avellino 2-1, Novara Como 0-2. Per questa classifica, a punti 13 Cagliari, 12 Livorno, 10 Cesena Spezia Crotone, 9 Trapani, 8 Sanitana e Bari, 7 Vicenza, 6 Latina Pescara e Modena, 5 Lanciano Perugia Brescia Provercelli Como, 4 Avellino Ascoli, 3 Novara Virtus Entella, 1 Ternana. Diciamo subito il prossimo?
Il prossimo turno con gli arbitri.
Allora, Avellino Vicenza Saia, Brescia Modena Ross, Cesena Livorno Chiffi, Entella Provercelli Pinzano, Lanciano Spezia Baracani, Latina Bari Mancaniello, Pescara Cagliari Maresca, Ternana Novara Nasca e logicamente l'anticipo di domani sera, Crotone Sanitana, è arbitrato da un figlio d'arte che si chiama Pierluigi, indovinate un po', Pairetto.
Certo, sarà Luca Pairetto l'arbitro della gara di Crotone. Qualche piccola notizia, poi siamo ai saluti e devo fare una domanda a Gaetano, non me la fate dimenticare. Allora, meteo Crotone innanzitutto, domani come sarà il tempo per tutti coloro, per tutti i tifosi che andranno a Crotone so che ci sarà il solito pullman del centro di coordinamento, insomma, e di altri club della Salernitana come il club Maisola, che saluto praticamente, partiranno verso le ore 13 da Salerno. Allora, nubi sparse, temperatura intorno ai 20 gradi, dovrebbe essere il terreno abbastanza dell'Ezio Scidda, abbastanza bagnato e pesante, quindi dovrebbe frenare in un certo qual modo, e questa è la mia domanda che volevo fare a Gaetano, dovrebbe frenare in un certo qual modo anche il quello che ha detto, diciamo, quello che è il credo calcistico del Crotone, partire a tavoletta, pressing e forte, diciamo, contrasto all'avversario.
Sicuramente la partita di domani è dura proprio per questo, perché l'età media dei giocatori del Crotone è diversa rispetto ai nostri, quindi quando affrontiamo squadre che giocano ad alto ritmo andiamo in difficoltà. Però è anche vero che il Crotone se la gioca e non si chiude, e noi in ripartenza con Gabbionetta, con Donnarumma e con i giocatori che abbiamo, è chiaro, abbiamo il nostro problema, il centrocampo che è molto lento. Però io sono molto fiducioso per la partita di domani e sono convinto che vinciamo 1-0.
Ti volevo dire un'altra cosa.
Mi hai spiazzato.
L'ha fatta rimanere senza parole.
Senza parole, dopo aver fatto gli scongiuri.
Perché Anna Maria già voleva intervenire e dire un'altra cosa.
Massimo, a proposito, Ancona L'Aquila 1-0 la settimana scorsa.
Lo so, ho visto la partita.
Ha vinto Perrone?
No, ha perso. Vabbè, però ha fatto un eurogol quello dell'Ancona. Io ho visto la partita più o meno il pareggio.
Come se lo difende Perrone,
sempre,
questa signorina?
Sempre. Vi dico che prossimamente lo avremo anche in trasmissione.
Allora, questo è una,
no, quindi Gaetano Ferraiolo, prepari, anche perché tu dici che non lo pensi così, l'hai criticato sempre, però su Facebook lo metti sempre, e ti vai a prendere il mio video, ti rubi del mio video per fare la tattica con Perroni. Quindi
smentisco categoricamente.
Nel cuore ti è rimasto, mi dispiace.
Senti, un'altra cosa, Gaetano, che cosa ne pensi? Ultime due domande velocissime. Che cosa ne pensi delle dichiarazioni di Torrente, che pare che anche alla vigilia abbia detto sto meditando un cambio di modulo? E poi la seconda domanda, insomma, un po' cattivella. Mi piace che Gabbionetta voglia andare in Serie A, però io lo voglio in Serie A con la maglia della Salernitana.
Io penso che Gabbionetta, partendo dalla seconda, se le poteva risparmiare. Nel senso che è giusto che ogni giocatore voglia ambire alla Serie A, però non dimentichiamo che Salerno lo ha coccolato quando l'anno scorso non poteva giocare neanche in Serie D con quell'atteggiamento. Lui sabato ha fatto gol, la curva gli ha dedicato un coro e non succedeva, penso, da anni. Ha fatto anche un gesto sotto la curva, come a dire, ci penso io, state tranquilli. 24 ore dopo sentirgli dire se non vado in Serie A resto a Salerno, comunque un contratto, poteva essere, diciamo, evitata in questa fase questa dichiarazione. Noi ci auguriamo che Gabbionetta ci vada con questa maglia, perché deve tutto alla Salernitana, perché come ha detto il collega di Crotone, lui tra Parma, l'esperienza in Romania, la carriera sembrava finita,
la rinascita è qui.
Ha parlato Salerno, di carattere bizzarro, non a caso,
diciamo così. Khalil non l'avrebbe mai fatto una dichiarazione del genere, diciamo così. Quanto a Torrente, è un allenatore intelligente, perché ha un credo tattico, però si adegua all'avversario e soprattutto alla situazione del momento. Una squadra che fisicamente non è al top, fare il 4-3-3 a Crotone potrebbe significare correre a vuoto.
Ma poi è un allenatore che si fa anche il mea culpa, cioè nel senso che se sbaglia qualcosa lo dice.
Io ho molta fiducia in Torrente, a me piace molto.
Io penso che Juric lo tema molto, moltissimo. Dalle parole che abbiamo sentito dall'inviato appunto della Gazzetta, credo che Juric veramente tema molto l'esperienza, tra virgolette, di campo di Torrente. Comunque andiamo al prossimo brano, poi ci saranno i saluti finali, perché noi corriamo, diamo appuntamento alla prossima settimana, e chiaramente nell'orario e nel giorno che è deputato a Battito Granata, però questi battiti volano sempre più in alto. Smoking Gun dei Gone by Friday.
I remembered something. You'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch. I left a note, I'll be gone by Friday. Yeah. like you should. This night I'll be gone for good. I know that tomorrow seems so far away, and I know I'll never see your face for good. Riddance to all your friends. I'd hate to see me go, but I'd love to see this end. And 5 minutes was all I had. You were never that much fun, but I'm the one with the smoking gun.
Batti di granata a tutti. Buonasera da Carmine Prisco.
Buonasera da Anna Maria Portanova.
Buonasera da Gaetano Ferraiuolo.
Risultato? Oh, pronostico?
1-0 per noi.
1-2.
Batti di granata a tutti.
E segna Shaudone.
Perrulli, buona serata.
Gaetano